Ciao a tutti, Ratiglio e Carlo, e benvenuti a una nuova puntata di Radio Linux, questo programma che va in onda da un bel po' di tempo su Radio Start, che è un programma che vi parla di software libero, di open source e naturalmente del sistema operativo libero per eccellenza Linux che può essere utilizzato sui nostri PC. È una settimana molto interessante questa perché abbiamo messo alla prova la Ubuntu. In questo caso una versione particolare, perché ho notato diciamo che c'erano molte prove di questa distribuzione andavano male e dell'altra distribuzione, diciamo dell'altra versione, quella desktop, se ne è fatto un gran parlare in rete, invece su questa ci sono, diciamo, poche luci, molti dubbi. E allora ho preferito approfondire il discorso della Ubuntu versione Raspberry, che nel mio caso è Raspberry P4, ma che può essere utilizzata, almeno dalle dichiarazioni del stesso team di Raspberry, e in maniera anche certificata, su Raspberry P5, su Raspberry P0, su Raspberry P4, su Raspberry P400, e mentre su Raspberry P3 non ancora ci sono, appunto, delle notizie. Prima di tutto, Ubuntu sapete bene che è una versione molto amata nell'ambito desktop, se ne è fatto un gran parlare, e io ho atteso con trepidazione che uscisse invece la versione Raspberry P4 per metterla un po' alla prova, per fare magari anche dei confronti minimi con Raspi OS, che invece è la versione Debian adeguata, insomma, al Raspberry, che viene data dalla stessa fondazione che segue questa magnifica scheda di cui parliamo spesso. E allora sono andato a pubblicare la ISO che di Ubuntu, e ho scaricato la versione Ubuntu Desktop 2404 LTS. Questa versione comporta l'utilizzo minimo di 4 GB di RAM e uno storage di almeno 16 GB. Io ho quelle 4 GB di RAM come richiesto, lo storage è di 64 GB, quindi, insomma, ho ritenuto opportuno fare questa prova. Nel download già si iniziano a vedere delle problematiche che poi si ripeteranno in altre prove che ho fatto, e cioè, se prendete, come scritto sulla guida di Ubuntu, bisogna fare sudo snap install rpimager, che praticamente sarebbe il software che viene messo a disposizione dalla fondazione della scheda Raspberry per fare il download dell'immagine e quindi scriverla sulla SD. Perché dico questo? Perché io ho fatto così come era scritto e già ho avuto dei problemi, nel senso che, ottenendo la scheda SD e riavviando il Raspberry con la stessa SD, micro SD creata, si avevano dei problemi grossi, per cui l'installazione a metà si bloccava misteriosamente. Al che ho guardato un po' in giro e ho visto che alcuni avevano tentato con Etcher, che è l'altro software che viene utilizzato per scrivere, in questo caso, le ISO, e ho provato quella, e anche qui lo stesso tipo di problema. Al che mi sono deciso a fare la vecchia tradizionale installazione, facendo il download semplicemente dalla pagina di Ubuntu, quindi download Ubuntu /download/raspberry-p. Ho preso la LTS e nel momento in cui ho fatto il download, ovviamente l'immagine è zippata, e nel momento in cui ho fatto il download l'ho aperta proprio, e ho scritto con il classico comando DD l'immagine sulla schedina, e sorpresa tra le sorprese, in questo caso funziona, e quindi la installazione è stata portata a termine. Però anche qui, la prima volta che ho messo tastiera italiana, nazionalità italiana, lingua italiana e così via, l'installazione si è bloccata. Quando ho lasciato invece la nazionalità e lingua inglese, naturalmente utente no, insomma, però tutti questi elementi sono scomparsi, per cui l'installazione è terminata, è andata a buon fine. Quindi questi sono dei piccoli consigli che do, quindi state attenti se volete fare una cosa del genere, perché potreste avere dei problemi. Potrebbero non sorgere più questi problemi dopo, però io li ho avuti e per, diciamo così, correttezza e anche come dritta, insomma, ve li dico. Dopodiché abbiamo fatto appunto l'installazione, riavvia Ubuntu, tutto sommato. Direi che è abbastanza veloce. Io avevo provato già quella sulla MD64 ed effettivamente, almeno per i computer che hanno degli anni alle spalle, il boot non sembra non finire mai, però tempo 3, 4, 5 minuti e avevamo la nostra Ubuntu con il classico ambiente desktop di Ubuntu Desktop, quindi con lo GNOME e con tutte le, diciamo, modifiche che sono state apportate come sempre dal team di Ubuntu. Cosa bisogna fare immediatamente? Bisogna andare ad aggiornare, quindi ho provveduto a fare il comando sudo apt update. E dopodiché ho fatto sudo apt upgrade. Alcuni fanno anche dist upgrade, bisogna vedere da quale situazione, però insomma provate perché è importante. Così come è importante l'ultimo comando, sudo snap refresh. Perché? Perché in questa maniera non si hanno i problemi col gestore dei pacchetti snap, che effettivamente all'inizio me ne ha dati tanti, facendo così, saltando insomma, questo inghippo, si ha alla fine Snap, che tutti i pacchetti derivano dal mondo Snap, quindi insomma quello che si sa è che Ubuntu ha fatto questa scelta che tra l'altro non da tu, anzi da molti non è condivisa. Però, insomma, alla fine l'installazione va a termine, quindi si aggiorna la stessa Ubuntu, dopodiché non ci sono più problemi, nel senso che provvedete sempre a dare lo stesso comando e potrete fare qualunque tipo di aggiornamento. Ovviamente, come al solito, potete decidere anche di estrarre i pacchetti tipici, che sono quelli per installare appunto i pacchetti deb come gdeb, quindi apt install gdeb, e poi basta, nel senso che dopo alla fine le persone decidono come quello che fare. Altro elemento importante è il fatto che Ubuntu Desktop a questo giro su Raspberry mette di default il browser Firefox e Thunderbird, il che sembra un po' azzardato perché a parte i concetti e discussioni sul fatto che anche Thunderbird e Firefox sono pacchetti snap, ma di questo se ne parla ormai da mesi, il problema è un altro, che Thunderbird ultimamente credo su Raspberry non sia molto utilizzato, quindi uno poteva pure procedere all'installazione successiva. Però per me quello che invece mi crea problemi è Firefox, perché Firefox utilizzato su Raspberry rispetto a Chromium si vede che è molto indietro, anche se poi hanno detto che hanno fatto uscire una versione aggiornata di Firefox, che dovrebbe andare a coprire questi problemi e questa situazione, diciamo così, di arretratezza, almeno nell'ambito della velocità di Chromium. Tuttora non è vero, nel senso che Chromium va meglio, c'è poco da fare. Lo stesso discorso che si sta facendo su Raspi OS, l'altro sistema operativo che viene utilizzato di default sulle Raspberry Pi 4. Chromium va meglio come browser, è più veloce, c'è più risposta, anche secondo me magari utilizza pure più RAM, però il problema è che dobbiamo avere un browser efficiente. con tutto col bene che gli voglio su Firefox, però insomma su Raspberry Pi 4 almeno per adesso fino al 2 maggio non ci siamo proprio, nel senso che c'è, potete benissimo installarlo, usarlo. Però io, insomma, se devo dire la mia, preferisco appunto molto di più Chromium, che funziona secondo me molto più veloce e meglio. Poi, ovviamente, ci sono tutte le concezioni di carattere filosofiche, speriamo bene in futuro. Tra l'altro, è anche possibile effettuare l'installazione di Vivaldi, però qui bisogna farlo a manina perché il pacchetto è deb. Comunque, insomma, tutto salvato, Vivaldi. E sempre sulla stessa scia di Chromium, forse un po' più leggero, magari dà pure più servizi in alcuni casi, però insomma, siamo lì, non è che cambia molto. Altro elemento interessante, che può insomma interessare il pubblico, è il fatto che il Raspberry Pi 4 con Ubuntu, bene o male da fermo, cioè con Ubuntu Desktop, però senza lanciare Firefox, senza lanciare Thunderbird, senza lanciare nulla, l'ambiente desktop già è su 1,3 GB. E quindi su 4 GB mi sembrano un po' tantini. È anche vero, però, che Ubuntu Desktop sicuramente per una persona che insomma si avvicina, che usa il sistema operativo Linux, l'ambiente desktop Ubuntu si ritrova bene, perché Raspi OS sì, è più veloce, però utilizza EclipseXDE, secondo me anche però più brutto esteticamente. Però insomma sono scelte che una persona può fare, però insomma, capisco anche chi vuole utilizzare Ubuntu su Raspberry, d'altronde c'è la possibilità, perché non farlo? E ovviamente queste considerazioni sono fatte da me, che utilizzo un Raspberry Pi 4, e magari su Raspberry Pi 5 ci saranno altre novità, se le saprò ve le farò sapere, se avverrò a conoscenza, ripeto, vediamo un po' come andrà. Per adesso trovo che l'Ubuntu Desktop, nella sua versione Raspberry, con quei comandi che ho dato, bene o male, è stabile, non ci sono problemi di aggiornamento di pacchetti per ora. Quindi io l'ho installata come il sistema operativo definitivo, per vedere un po', perché tanto Raspi OS la uso sempre, ormai la conosco anche troppo bene, per cui vediamo un po' come va. Comunque, se volete provare la versione di Raspberry, vi ripeto l'indirizzo: ubuntu.com/download/raspberry-p. E ricordo, fate il download della ISO, non fate il download, almeno finora, attraverso RP Major, che è il software che viene utilizzato, perché a me non è funzionato.
A proposito di intelligenza artificiale, vi segnalo un paper dell'International Monetary Fund, altresì noto come Fondo Monetario Internazionale, il cui titolo è Gen AI, Artificial Intelligence and the Future of Work, ossia intelligenza artificiale generativa, due punti, l'intelligenza artificiale e il futuro del lavoro. Io non ho avuto il coraggio di leggerlo, si parla di un 42 pagine scritte in inglese e a questo paper hanno partecipato tra gli altri Mauro Cazzanighe e Carlo Pizzinelli e risale al gennaio 2024. Cambiamo decisamente argomento perché un 71 milioni di indirizzi email con relative password circolano in rete dalla più o meno poco dopo la seconda metà dell'anno scorso, e questa rivelazione ce la fanno i ricercatori di no, ce la fa il ricercatore Troy Hunt, che si è messo lì a vedere se queste combinazioni nome utente e password risultavano al sito Have I Been PWNED. E per chi volesse approfondire, questa notiziola l'ho trovata su Hardware Upgrade. Passiamo subito alle notizie del mondo. La prima è un articolo di Linux Journal che mi ero messo da parte qualche tempo fa, in tempi non ancora sospetti, che che ci illustra le differenze tra GZIP, BZIP2 e XZ, ossia i tre maggiori sistemi di compressione che si usano sotto Linux o comunque sotto GNU. Il titolo dell'articolo è Linux File Compression GZIP, BZIP2 and XZ Unveiled. E poi vi segnalo un articolo del Foglio che è un'intervista ad Alex Karp, un'amministratrice delegata e cofondatore di Palantir Technologies, che ignoro, e la quale fa le proprie previsioni sull'intelligenza artificiale e il ruolo di regolatrice che l'Unione Europea sta faticosamente tentando di ritagliarsi a riguardo. E mi limito a leggere la prima, poco più della prima frase. Se pensate che oggi nel settore tecnologico potere e capitali siano concentrati, aspettate qualche anno e le intelligenze artificiali non faranno che acuire la situazione. A sostenerlo è Alex Karp, cofondatore di Palantir Technologies, azienda di analisi di Big Data. E poi vi segnalo il sito videogiochileggendari.it, e dal quale potete ordinare una collana di libri sui videogiochi. Vi leggo la descrizione. Nomi leggendari come Legend of Zelda, Final Fantasy, Super Mario e Resident Evil hanno trasformato il videogioco in una manifestazione chiave della cultura del nostro tempo. Questa collezione di libri, assolutamente pionieristica, ti svela la storia del videogioco attraverso i suoi titoli e saghe più importanti. Un emozionante tour dell'universo dei tuoi giochi preferiti con cui rivivrai molte delle tue ore più felici. E ogni titolo affronta un gioco o una saga leggendaria e ti svela il mondo, gli scenari, i protagonisti, le trame e quant'altro, il processo di creazione e i geni che vi hanno partecipato, le innovazioni tecniche e di gioco che l'hanno reso unico. E ovviamente la descrizione continua con tanta magniloquenza e vedo un attimo se vi riesco a dire qualche titolo. Il primo è Super Mario, il secondo è Zelda, il terzo è Final Fantasy, un RPG made in Japan. E nota bene, penso Chrono Trigger fosse il primo RPG made in Japan, o comunque RPG alla giapponese come li conosciamo oggi. Poi troviamo Resident Evil, Tomb Raider e tanti tanti altri.
Andando avanti sulle distribuzioni che escono in maniera copiosa durante le settimane, ce n'è una in particolare che viene utilizzata sugli M1, sugli Apple M1 di nuovissima, scusate, Apple Silicon, quindi M1, M2 e così via, di nuovissima generazione. E per poter utilizzare Linux c'è una distribuzione che si chiama Fedora ASAI, che esce in questa versione RMX 40. È una versione molto interessante perché si presenta con due ambienti desktop. Potete scegliere di utilizzare l'ambiente desktop KDE 6 Plasma oppure la versione con GNOME 46. Interessante vedere che poi, tra l'altro, ci sono delle scelte come di non utilizzare il software che comunemente è usato per installare la distribuzione Fedora, ma di utilizzare Calamares. Inoltre c'è il pieno supporto appunto all'OpenGL 4.6 che è conforme a Apple Silicon. Quindi ci sono un sacco di notizie positive, per cui se siete in possesso di uno di questi ultimi Apple Silicon, dalla versione M1 e in poi potete andare a provare la distribuzione Fedora ASAI Remix numero 40.
Poi, per gli entusiasti dell'intelligenza artificiale, vi segnalo un articolo di El País, però in inglese, che si intitola Yann LeCun, Chief AI Scientist at Meta: Human Level Artificial Intelligence is going to take a long time. Ripeto, per chi volesse approfondire, El País. A proposito di intelligenza artificiale, vi segnalo una riflessione che esula abbastanza dai nostri canoni, però lo fa il blog Lo Straniero di Antonio Socci e si intitola l'articolo Perché l'intelligenza artificiale ci fa capire che noi abbiamo un'anima immortale. E cambiamo, no, anzi no, non cambiamo discorso perché rimaniamo in tema di chatbot, perché c'è un simpaticissimo articolo del Times intitolato AI Chatbot Curses at Customer and Criticizes Work Company, ossia il chatbot dotato di intelligenza artificiale dice brutte parole al cliente e critica la compagnia dove lavora. Più nello specifico vi segnalo che il chatbot ribelle lavora barra lavorerebbe o lavorava per DPD che fa consegne internazionali e addirittura non solo si diceva brutte cose ma anche blasfemie da come riporta il Time, scusate. Poi vi segnalo per chi fosse sfuggito che sì, Apple più o meno ha promesso di aprire il chip NFC ai sistemi di pagamento, però non l'ha fatto. E a quanto pare, comunque, sta trattando con la Commissione europea per risolvere l'abuso di l'indagine su abuso di posizione dominante relativa alla tecnologia usata nei pagamenti elettronici con il telefonino tramite Apple Pay. E per chi volesse approfondire, ANSA, l'articolo si intitola Apple si impegna nell'indagine antitrust UE su Apple Pay.
Sapete bene che ci sono tantissime distribuzioni che sono appoggiate, insomma, da grandi collettività, grandi comunità e quindi grandi anche a volte investimenti dal punto di vista commerciale. Vedi le grandi distribuzioni come Ubuntu o anche come la stessa Fedora. Poi ci sono invece delle distribuzioni derivate che sono create dagli utenti che cercano di dare una loro interpretazione delle distribuzioni più note. In questo caso parliamo di una Ubuntu 24 404 LTS. E questa distribuzione è stata la base per appunto Gnome Noble, che è una distribuzione che è stata creata da Adriano. L'indirizzo è set.info.it@gmail.com e tra l'altro c'è la possibilità di andarla a scaricarla da Mega. È una distribuzione interessante perché toglie completamente la presenza di Snap, per quanto riguarda l'installazione, mette Ubiquiti come installer e inoltre fornisce appunto di installazione software nativo più Firefox e Thunderbird. Il resto non è assolutamente presente come invece è presente nell'Ubuntu originale. Questo ovviamente viene fatto per lasciare ampia iniziativa all'utente di poter scaricare quello di cui ritiene opportuno. Per cui se volete provare questa distribuzione si chiama Gnome Noble. Ripeto, io l'ho trovata su un aggregatore laseroffice.it, penso che abbia proprio un link suo, comunque c'è lì il link per andarla a scaricare.
Se siete stufi invece dei vari Battles, Wine, Play on Linux, eccetera, 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 vi segnalo che esiste Unified Linux Wine Game Launcher, che a quanto pare dovrebbe aiutare grandemente a far partire, comunque l'utente, dovrebbe aiutare l'utente a far partire i giochi di Windows sotto Linux. Nel caso vi chiedeste come possiate proibire all'intelligenza artificiale di studiare i vostri capolavori, vi segnalo Nightshade, una sorta di, chiamiamo, layer da mettere sopra le vostre immagini che manda ai pazzi l'intelligenza artificiale e praticamente non riuscirà a riprodurre alcunché di quello che gli date in pasto.
E adesso parliamo invece di un browser, ma un browser molto particolare che ricorderà tanto retrocomputer, soprattutto soprattutto per gli utenti Linux, sto parlando di Dillo. Dillo è un browser in realtà anche difficile da autorizzare perché non è che si può autorizzare su tutti i siti. Io l'ho usato per un bel po' di tempo, effettivamente ha molti molti problemi. È un browser abbastanza leggero, anzi leggero, che utilizza Toolkit FLTK. Però finalmente si è deciso l'autore di questo browser, Rodrigo Arias Mallo, di mettere una mano, insomma, allo stesso tipo di browser, apportando delle modifiche che sembrano positive. Da quello che ho letto, ma io lo devo provare però. Ve lo dico lo stesso, è stato aggiunto il supporto all'HTML mobile, poi OpenSSL, LibreSSL e TLS per HTTPS. Ovviamente qua c'è sempre lo stesso problema, che non si capisce mai per quale motivo questo tipo di browser, visto che è destinato, insomma, a computer molto vecchi, molto molto datati, potrebbe essere rilasciato in pacchetto per, che ne so, per il mondo Deb, per il mondo Mac, se vogliamo anche per il mondo Windows, per il mondo FreeBSD. In realtà, invece, non esiste una situazione del genere. C'è solo i sorgenti, anzi, ci sono i sorgenti che vengono appunto rilasciati dall'autore, e quindi dopo bisogna aspettare che le distribuzioni vadano a fare il pacchetto e quindi poter dare a disposizione degli utenti lo stesso. La pagina di download è quella che proviene dal mondo di GitHub. Dillo, che esce in questa versione, una versione 3.1, l'autore ha detto che ci rimetterà le mani. Non sappiamo come e non sappiamo quando, però se non altro è un passo in avanti, e la versione che ci propone è la 3.1. Adesso staremo a vedere cosa succede nel mondo delle distribuzioni, perché Dillo è anche un browser che per alcune istituzioni proprio non serve, nel senso che dubito fortemente che una persona che utilizzi Ubuntu, Arch Linux, vada a installarsi Dillo. Più che altro invece potrebbe essere il caso per distribuzioni che sono datate, mi riferisco ad AMSMALL Linux, Tinecore e così via. Quindi sono distribuzioni che magari potrebbero essere interessate a un pacchetto del genere. Il problema però è sempre lo stesso, che il pacchetto in questione non è un pacchetto deb, quindi bisogna andare a prendere il sorgente e quindi crearlo.
A proposito di intelligenza artificiale, vi segnalo che OpenAI ha estromesso il creatore di un bot che riusciva a imitare uno dei candidati democratici, tale Dean Phillips, e a quanto pare è solo una delle prime, diciamo, prese di responsabilità da parte di OpenAI. Poi staremo a vedere. Per chi volesse approfondire, l'articolo è del Washington Post. Del pari, si sono registrate a gennaio, quindi in piena campagna elettorale per le primarie degli Stati Uniti, e molte, ma molte chiamate fatte da tale Biden, tale Joe Biden, ai votanti del New Hampshire, che chiedeva loro di rimanere a casa. Per chi volesse approfondire, Voice of America. Cambiamo decisamente argomento, perché vi segnalo che Nvidia ha rilasciato l'open beta di RTX Remix gratuitamente al pubblico. Si tratta di un utility che vi permette, si parla di rimasterizzare, ma diciamo ritoccare o aggiornare i vecchi giochi basati su DirectX 8 e 9, aggiungere effetti speciali, luminosità e quello che volete. E, ripeto, RTX Remix si chiama questo programmino. Temo sia unicamente per Windows, però se volete divertirvi ad aggiornare i programmi, fatelo perché mi piacerebbe rimettere mano a vecchi giochi.
Adesso parliamo invece di un'altra nuova versione di un software molto importante, soprattutto per quanto riguarda il mondo multimediale, e cioè LibreElk. LibreElk è una distribuzione molto particolare che è famosa soprattutto per essere utilizzata su Raspberry, ma anche sulle altre schede ARM. Altra caratteristica di LibreElk è il fatto di includere Widevine DRM, che è tantissimo per la riproduzione, e il fatto anche di aver sviluppato proprio una immagine pronta per essere installata su Raspberry. Ovviamente è la riproposizione di ciò che è Kodi, che noi troviamo su qualunque altro tipo di PC, ma viene appunto ritoccato per essere utilizzato su Raspberry in maniera piena. Kodi, ovviamente, che viene riproposto è il numero 21, il kernel invece è il 6.6.28, e la versione di LibreElk è la numero 12. È importante ricordare che per quanto riguarda questo tipo di versione si consiglia effettivamente di effettuare una installazione pulita, perché ci potrebbero essere dei problemi relativi al aggiornamento. Inoltre ci sono altre schede che sono apportate, come Allwinner, ROPGiG e Amlogic, quindi direi tantissime versioni per questa nuova versione di LibreElk.
Cambiamo decisamente argomento perché alla SEC, diciamo la Consob americana, ma non è Consob, è stato depositato un documento da parte di VF Corporation, secondo cui sono stati rubati i dati di 35 milioni di consumatori in un attacco ransomware avvenuto a dicembre dello scorso anno. E speriamo bene.
E siamo giunti al termine della puntata di Radio Linux, che vi ripeto va in onda ogni sabato alle ore 12:30, poi andiamo in replica il lunedì mattina alle ore 10:30. Vi ricordo anche che sul sito della web radio radiostar.it ci sono le puntate precedenti, quindi con tantissime puntate, quindi siamo arrivati a 336. E tra l'altro siamo presenti anche su archive.org, quindi potete trovare le stesse puntate pure lì, e anche su YouTube, dove abbiamo messo appunto alcune puntate di Radio Linux dell'ultimo anno, in modo da dare la possibilità a più persone di poter ascoltare la stessa puntata. Vi ricordo anche che siamo presenti su Mastodon.1, quindi se volete potete trovarci anche lì, e anche ultimamente su X. Io vi saluto, anzi Attilio e Carlo vi salutano, vi danno appuntamento alla prossima settimana, al prossimo sabato, per una nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti! Well, we know.